Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora lo prese il secondo, poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna, dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore. Carissimi, il bene più prezioso che Dio ci ha donato è la nostra intelligenza, ed è questa facoltà spirituale che fa di noi degli animali razionali, come sono stati definiti dai filosofi. Siamo in parte animali perché abbiamo delle funzioni simili a quelle degli animali, cioè la procreazione, il bisogno di mangiare, il vivere sotto la pressione di istinti, di sentimenti, di pulsioni. E poi abbiamo questa splendida facoltà che ci eleva in qualche modo dalla materia e ci spinge a interrogarci sulla realtà, spinge a comprendere, a rendere intellegibile il nostro vissuto, il senso della vita. Tutti gli uomini, la cultura ce lo insegna, cioè tutti gli uomini di tutte le latitudini si interrogano su questo mistero che è la nostra vita e offrono delle risposte che sono, possiamo dire così, armoniche a quelle che sono definite le leggi della razionalità. E quando noi ci troviamo all'interno della sfera religiosa, senza rendercene conto, continuiamo a proiettare, a ragionare sulle realtà divine, rivelate, che sono trascendenti, che sono al di là della nostra esperienza, le stesse domande che vorremmo avere tutto chiaro e distinto. Questa necessità, carissimi, di avere chiaro e distinto è così forte in noi che la filosofia è stata abbandonata. Ormai quello che è chiaro e distinto è solo quello che è dimostrabile in laboratorio, la scienza. Tutto il resto, boh. E così nella fede ci sono delle persone di buona volontà che frequentano la Chiesa costantemente, che sono anche impegnate, sono serie, e però si arrovellano continuamente con alcune domande che non possono avere risposta, perché la fede è la rivelazione di qualcosa che trascende la nostra possibilità di comprensione. E appunto la religione, quando anche parliamo di rivelazione, rimane per la stragrande maggioranza trascendente, inaccessibile. Questo bisogno estremo di rendere comprensibile, intellegibile il contenuto della fede alla nostra intelligenza è l'assillo di tutti i teologi, che ne hanno dette di tutti i tipi. Hanno detto una cosa e il contrario. Come sono le scuole filosofiche, ci sono le scuole teologiche che contendono, perché non vogliamo andare oltre, non vogliamo addentrarci, abbiamo paura di addentrarci nel mistero della fede. Questa mentalità non è solo nostra, evidentemente, è tipica anche dei gruppi religiosi che vivevano al tempo di Gesù, uno dei quali è questo gruppo dei Sadducei, che erano un po' la nobiltà della religione, i grandi sacerdoti, le grandi famiglie, i grandi pensatori. E San Luca, come spesso sottolinea, mettendo all'inizio del brano quello che c'è veramente nel cuore delle persone che interrogano Gesù, ci dice ancora una volta: i Sadducei non credevano, cioè loro avevano già la loro risposta, loro avevano già la loro convinzione, eppure andavano da Gesù a interrogarlo. Tante volte, se voi vi ricordate, nel Vangelo c'è scritto questo, che sono le persone che hanno delle convinzioni che non abbandoneranno mai, eppure vanno da Gesù a porgli le domande, perché vogliono castrare Gesù, diciamo così, no? Condurre Gesù sullo stesso piano. Allora, non credono nella risurrezione. Dato bisognerebbe chiedersi: perché non credono nella risurrezione? Chi dà a loro questa certezza che la risurrezione non esiste? Mentre altri gruppi religiosi ritenevano tale possibilità realistica. E nella domanda manifestano quello che dicevo prima, cioè un bisogno di rendere intelligibile questa risurrezione. Quindi proiettano nella risurrezione quello che avviene nel nostro mondo. Una donna aveva un marito, aveva figli, il marito è morto. Quindi alla risurrezione questa domanda che cosa implica? Il fatto che la risurrezione sia quasi una continuità di questa nostra esistenza. Qui ci sposiamo, viviamo bene. Nell'altro mondo cosa faremo? Continueremo a vivere questo tipo di vita? Ecco, sarebbe interessante che ognuno di voi oggi si ponesse questa domanda: ma per me la risurrezione che cosa significa? Capisco che è difficile rispondere, ma se è difficile non possiamo mettere da parte, che poi internamente ci portiamo le nostre convinzioni. Allora Gesù smaschera questo modo di pensare. Dice: la risurrezione è tutto un altro mondo, è tutto un altro piano. È qualcosa per noi di radicalmente diverso da questa vita. Infatti là dice: non ci si sposa, non si hanno figli. Una delle cose più difficili per i discepoli di Gesù è stato quella di accettare la risurrezione dei morti di Gesù stesso. Eppure il cuore della nostra fede è la risurrezione. E quindi è necessario che noi comprendiamo che cos'è e che ruolo ha nella nostra vita di fede. Perché la nostra fede dipende dalla risurrezione di Gesù e dalla risurrezione nostra. Se noi non viviamo in funzione della risurrezione, se non comprendiamo che la risurrezione è il centro, il cuore della nostra vita, ci siamo inventati un'altra religione e immaginiamo il paradiso terrestre come se lo immaginano i musulmani. Quando muori, vai in cielo e avrai donne, palazzi, avrai dei cibi. E quelli dicono: questa vita poi continuerà nel modo migliore possibile, ma questa vita. Carissimi, la risurrezione è qualcosa che ci introduce in un'altra dimensione. Come dice qui, quelli che sono chiamati non possono più morire perché sono simili a angeli, sono figli di Dio. Noi siamo chiamati a vivere come figli di Dio, non semplicemente come uomini che un giorno vedranno il loro corpo rianimato e continueranno a vivere in una sorta di paradiso terrestre rinnovato. Siamo chiamati a vivere in un'altra realtà, completamente trascendente la nostra dimensione. I corpi risorgeranno come il corpo glorioso di Gesù, splendente, che vivrà un altro tipo di esistenza, come figli di Dio. E allora, piuttosto che farsi delle domande che non hanno risposta, o farci dei convincimenti propri, perché ci sono tantissimi fedeli che vengono al confessionale oppure in un dialogo spirituale, fraterno, dicono: no, ma io credo che è così. Boh, si convincono che è così. Non lasciano neanche un margine al fatto che le cose possono essere completamente diverse. Lo so che è faticoso, lo so che ci disturba il fatto di non avere una risposta chiara. Eppure la vita del credente è una vita che si deve inoltrare nel mistero e accogliere questo mistero di Dio che ci dice che questa vita alla quale noi siamo così tutti attaccati, abbarbicati come l'edera, che non vorremmo lasciare mai, non è la vita che Dio ha pensato per noi. Non è questo il mondo uscito dalle mani di Dio. E non è questo il mondo dell'eternità. Questa è una fase intermedia, è qualcosa di anomalo, segnato dal male, dalla cattiveria, dalla malattia, dalla sofferenza, dalle contraddizioni, tutte cose che Dio non ha voluto. Perché come dice il libro della Sapienza, Dio ha creato le cose per l'eternità, ha fatto le cose per la vita, per l'amore, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza i loro figli. Lo so che io dico delle cose che lasciano tempo che trovano, dico vabbè, quello lì chissà cosa sta parlando. Adesso noi continuiamo a vivere la nostra vita, cerchiamo di stare il meglio possibile in questo mondo. Ma stare il meglio possibile in questo mondo, per noi credenti, vuol dire vivere il Vangelo. Il modo migliore di vivere per noi credenti è essere uomini evangelici. Tutti gli altri modi sono modi sbagliati. E il modo migliore possibile non è solo vivere il Vangelo, ma vivere in funzione della risurrezione, cioè dell'essere figli di Dio. Ci può essere qualche cosa di più bella di quella di vivere come figli di Dio, come angeli? A questo noi siamo chiamati. Eppure in questo mondo, per il peso della nostra carne, per i condizionamenti del mondo, per le nostre fragilità, per le nostre paure, ci priviamo delle cose più belle, più significative, più realizzanti che la fede ci può dare e ci potrebbe dare se noi avessimo il coraggio appunto di accogliere questa centralità della nostra fede che è la risurrezione dei morti e che inizia già ora. Perché quando veniamo battezzati in Cristo risorto. E quindi il seme del corpo di Cristo glorioso abita già in noi. E in qualche modo noi siamo già figli di Dio. E allora il nostro impegno deve essere quello di far crescere questo seme. Non di cercare di stare il meglio possibile in questo mondo materiale secondo gli schemi di tutti gli uomini. Noi dobbiamo essere alternativi a questo mondo. E alternativi, guardate che non significa essere conservatori o ostentare dei simboli o professare la fedeltà ad alcune tradizioni. Essere alternativi è ben altro. Essere alternativi vuol dire vivere come figli di Dio. E allora chiediamo al Signore in questa Eucaristia che ci doni questo coraggio di accogliere il mistero grande di Dio che ci vuole donare la sua filiazione divina. Sia lodato Gesù Cristo.